Leggiamo la parola del Signore e vogliamo continuare nelle nostre riflessioni sulle beatitudini. Ci rivolgiamo al capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Leggiamo dal verso 1 fino al verso 8. Rileggiamo le beatitudini che abbiamo già considerati fino adesso, e poi stasera ne facciamo ancora un'altra delle considerazioni sul verso 8. Gloria a Dio. Alleluia. Matteo capitolo 5 e leggiamo dal verso 1. Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Poi il verso 8 che vogliamo considerare stasera. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Amen. Gloria al nome del Signore. I puri di cuore. È una frase che vuole sottolineare cosa? Un cuore onesto, un cuore sincero, un cuore trasparente. Non tanto un cuore perfetto o un cuore che è associato a qualcuno che non sbaglia mai, ma un cuore in cui non c'è ipocrisia. Il termine puro implica anche il concetto di una sostanza in cui non c'è un elemento estraneo, non c'è qualche cosa che è mescolata con un'altra. No, questa è una sostanza pura. Quello che è, non c'è trucco, non c'è qualcosa che viene aggiunto. È una cosa pura. Dio alla ricerca, quindi, di cuori che non siano contaminati. Dio desidera che il nostro cuore non sia contaminato da qualche motivazione nascosta, che c'è qualche cosa dietro, che si vede e non si vede. Beati, felici, contenti, sereni, soddisfatti, saranno quelli che hanno un cuore intero, un cuore integro. Triste invece colui che ha e soffre di una doppiezza del cuore. Non sarà mai beato, non sarà mai soddisfatto. Quello che è in se stesso, ci sono delle realtà opposte fra di loro, non saranno mai contenti. Abbiamo dei versi, per esempio Matteo capitolo 6 verso 24. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. A un certo punto bisogna scegliere. Giacomo capitolo 4 verso 8 dice: avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Beata quell'uomo trasparente, quello che vedi è, con tutti i suoi difetti. Non cerca di nascondere i suoi difetti, li confessa al Signore. Non cerca di giustificare le sue mancanze, chiede aiuto affinché il Signore lo cambia, lo trasforma. Di Davide, il re Davide, si diceva che era un uomo secondo il cuore di Dio. Davide non era perfetto. Davide non era un uomo senza peccato. Come poteva essere un uomo secondo il cuore di Dio? Perché il suo cuore cercava Dio. Il suo cuore desiderava Dio e lo desiderava sinceramente. Lo cercava, lo serviva, non in mondo perfetto, ma quando il Signore lo richiamava e lo rimproverava, a differenza del primo re di Israele, Saul, che cercava in qualche maniera di giustificarsi, Davide diceva, è vero. E chiedeva al Signore, oh Dio, crea in me un cuore puro. Metti dentro di me uno spirito nuovo. Beati i puri di cuore, perché loro vedranno il Dio. Vi ricordo quando abbiamo iniziato le nostre riflessioni sulle beatitudini, dicevo che c'era un contesto religioso in cui il Signore presenta questo sermone sul monte particolare, e l'ambito religioso era un ambito in cui c'erano i farisei, i quali hanno fatto del mondo religioso dell'epoca un insieme di prescrizione e di regole, e avevano creato un'atmosfera abbastanza pesante, dove il loro modo di agire, di gestire, di governare un po' il popolo era molto autoritario. Potremmo dire che era anche un sistema religioso molto opprimente. Avevano esagerato, per non dire mal interpretata, la legge di Mosè. I farisei avevano inventato per conto loro delle nuove leggi, tanti appendici, no? Santificate il giorno del sabato. E per loro cosa significava? Sono arrivati al punto dove, quando per esempio Gesù fece dei miracoli in giorno di sabato, a volte ci chiediamo, ma perché il Signore fece del fango e spalmò gli occhi a quel cieco? Perché fece? Perché per i farisei, che poi dicevano, non si può guarire di giorno di sabato, perché per loro quello era un lavoro. Permettetemi questa espressione, Gesù, quasi per fare un dispetto nei confronti dei farisei, fa un lavoro, crea del fango, lo mette sugli occhi e dice loro che questo non è lavoro come avete detto voi, questo non è qualcosa che Dio impedisce che venga fatta nel giorno di sabato. Quando lui liberò quella donna tutta curva, è il capo della sinagoga, era indignato perché nel giorno del sabato, nella sinagoga, durante il suo bel culto, un miracolo è successo. Gesù diceva, ma come? Se un vostro bue, un vostro animale è in difficoltà, non lo sciogliete, il vostro animale, in giorno di sabato, per portarlo a bere? E questa donna che è stata legata da Satana non poteva essere lei sciolta in giorno di sabato? Ecco, giusto per dare un'idea, dove anche essere benedetti, godere della benedizione di Dio, era qualcosa di cui il popolo si spaventava. Immaginate che atmosfera. Vai in chiesa e hai paura di dire alleluia, gloria a Dio, hai paura di essere benedetto perché sto peccando, sto facendo qualcosa che non va. Hanno creato questa atmosfera pesante, in maniera tremenda. Hanno dato vita ad un sistema rigido, legalistico, e tutto questo veniva imposto sul popolo. E Gesù dice, ma beati i cuori, i puri di cuore, perché loro vedranno Dio. Non vedrete Dio semplicemente perché fate, osservate. Pensate che tale era la frustrazione che è venuta a crearsi tra il popolo, che si è creata anche la mentalità dove le persone, per esempio il giovane ricco, disse al Signore, che devo fare per ereditare il regno di Dio? Dimmi cos'altro devo fare? Perché sembra, secondo i farisei, che noi non riusciamo mai ad entrare nel regno di Dio. Dimmi cosa devo fare? Quel povero giovane sapeva che gli mancava qualcosa, non aveva pace, non aveva serenità, non aveva la certezza che faceva parte del regno di Dio, non era sicuro che lui avesse visto Dio un giorno. Dimmi cosa devo fare ancora? E quindi c'era questo popolo aggravato, stanco, perché la loro religione ha creato questa pesantezza. E Gesù dice, voi tutti che siete stanchi e aggravati, venite a me, io vi darò riposo. Imparate da me, prendete il mio giogo, imparate da me, che sono umile e mansueto di cuore, e troverete riposo, perché l'insegnamento dei farisei non dava riposo. E ogni rabbino, ogni religioso che si presentava sulla scena, portava con sé nuove regole, nuove indicazioni, e questo popolo era un popolo appesantito, perché la gente prima del ministero del Battista e poi successivamente con Gesù era alla ricerca non di un altro rabbino che avrebbe imposto altre regole per farli sentire ancora più peccatori. Perché questo popolo era consapevole, per i farisei, per il mondo religioso, non riusciremo mai a salvarci. Erano ansiosi, frustrati, profondi sensi di colpa. E nella nazione c'era il grido per un salvatore, per un redentore, per qualcuno che li avrebbe potuto perdonare e liberare dai loro peccati commessi. E non un altro peccatore, non un altro predicatore, scusate, che continuava a dire siete tutti peccatori, non valete niente, siete tutti lontani, distanti, dovete fare così, così, così. Ecco perché quando Gesù era sul Mar di Galilea, si trovava in un luogo deserto, vi siete mai chiesti? Ma tutta questa gente che faceva tanti chilometri, erano disposti a spendere dei giorni, due o tre giorni con il Signore, al punto tale che non avevano più da mangiare. Ma perché? Se in ogni villaggio c'era una sinagoga dove potevano andare tranquillamente ad ascoltare la lettura dell'Antico Testamento, perché andavano? Perché era un popolo affamato, assetato, oppresso, perché volevano vedere Dio, desideravano Dio, ma la loro religione teneva Dio sempre più lontano. Era solo per pochi. La mentalità era pochi ma buoni. Il Signore, fratello, gloria a Dio, è venuto per purificare i nostri cuori, perché il suo desiderio è che l'uomo veda Lui. Non era interessato ad aggiungere nuove regole, ma era interessato a cambiare e trasformare il cuore degli uomini. perché solo i puri di cuore potranno vedere Dio. E quindi, ecco, questo popolo viveva con nessun senso di sicurezza. Come potevano mai sperare o avere la sicurezza di poter entrare un giorno nel regno di Dio? E in questa atmosfera, con questi sentimenti presenti nel cuore, arriva Gesù per dare la giusta risposta a queste persone, per venire, per morire per queste persone, affinché il loro cuore poteva essere cambiato, trasformato, affinché si potesse adempiere, e lo leggeremo più avanti nella riflessione, quello che Dio disse già da tempo: io metterò dentro di voi un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, vi cambierò, vi trasformerò. Leggiamo Salmo 24, versi 3 a 4, che ci descrivono quali sono delle caratteristiche di coloro che possono vedere Dio. Salmo 24, versi 3 a 4. Non leggerò tutti i versi che ho messo negli appunti, lo potete fare a casa, ma giusto alcuni. Chi salirà sul monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Quelli vedranno il Dio. Non quelli che, quando si presentano in una realtà religiosa, fanno pensare dai loro gesti, dal loro modo di fare, che sono puri, che sono santi. Loro non vedranno il Dio. Non i religiosi, non gli attori, ma quelli che sono puri di cuore, che non ingannano, ma che sono sinceri. Gesù stabiliva dunque in queste beatitudini, in questa beatitudine, un principio spirituale. Non chi partecipava ai riti esteriori, ma chi sarebbe stato purificato interiormente. Lui avrebbe visto Dio. Gli uomini hanno la tendenza di misurarsi con i loro simili. Ed era un'abitudine dei farisei, ce lo dice la Bibbia, di paragonarsi con gli altri. In Luca capitolo 18, verso 11, abbiamo l'episodio del fariseo e del pubblicano che andarono al tempio per pregare. E il verso 11 dice che il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini. Io ti ringrazio perché io non sono come gli altri uomini. Ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano». Si confrontava con un suo simile. Conosciamo il resto della storia. Il pubblicano se ne stava distante. Non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma diceva: Dio, abbi pietà di me, peccatore. E dice la Bibbia che quell'uomo tornò a casa sua giustificato, piuttosto che quello. Quello non ha visto la grazia di Dio. Quello non è stato innalzato, è stato abbassato. Quello non era un uomo che poteva dire: beato te. Magari lui diceva di se stesso: beato me che non sono come gli altri uomini. Tu lo dici. Ma beato quel pubblicano, perché in quel giorno, riconoscendo chi lui era, ha potuto sperimentare la grazia di Dio. Lui vedrà Dio. Lui vedrà la grazia di Dio. Lui vedrà l'opera del Signore a suo favore. In lui non c'è inganno. Il metodo di Dio, o il desiderio di Dio, è che noi ci confrontiamo con Lui. La nostra santità non è tale confrontandosi con gli altri, ma noi dobbiamo ogni giorno misurarci con Dio, perché quello è lo standard. Primo Pietro, capitolo 1, verso 16, dice: siate santi, perché io sono santo. Voi dovete essere separati dal peccato, perché in me, Dio, non c'è peccato. Quindi non dovete accontentarvi di essere meglio degli uomini. Il vostro obiettivo, il vostro desiderio, la vostra preghiera è: Signore, voglio assomigliarti di più. Voglio assomigliarti di più. Senza dubbio le parole di Gesù hanno scosso coloro che ascoltavano. Perché coloro che ascoltavano Gesù erano abituati a concentrarsi su realtà esteriore. Per esempio, se uno lavava o non lavava le mani prima di mangiare. Quante volte, no? Leggiamo nei Vangeli che i farisei ci tenevano molto. Come non avete lavato le mani prima di mangiare? E poi il Signore ha dovuto dire: non è quello che entra nell'uomo che lo contamina, è quello che esce dall'uomo. Però erano così abituati, no? Di guardare, di vedere la pagliuzza, che non riuscivano a più a vedere la trave che nel loro occhio, perché il loro sistema religioso era basato su questo. E quindi se all'occhio tutto sembrava a posto, loro credevano che tutto era a posto, ma il Signore conosce i cuori, conosce quello che è dentro di noi, Lui lo sa. Che il Signore ci dia grazia, fratelli. A volte ci lasciamo prendere, turbare, affliggere, ci preoccupiamo di certe realtà, però ci sono altre cose che vanno oltre. Magari ci preoccupiamo dove ci sediamo in chiesa, ma non ci preoccupiamo se ci salutiamo con quelli che sono seduti in chiesa. Che tu ti siedi a destra o a sinistra, ti siedi vicino a tua moglie o lontano da tua moglie, non fa niente, però che se tu non saluti tua moglie e non vivi in pace con tua moglie, tu puoi venire in chiesa e sederti dove ti siedi da tanti anni pensando che così bisogna fare. Questo è ordine, fratelli, ordine spirituale, che tu vivi in pace con i tuoi fratelli. Che io e tu ci sappiamo dove sederci e sappiamo come dobbiamo cantare, cosa dobbiamo cantare, da quale libro e quale libro non cantare, ma poi dopo abbiamo odio, rancore. Che serve? Non vedranno il Dio questi, beati puri di cuore, perché loro vedranno Dio. Signore, ci aiuta. Grazie a Dio, perché il Signore ha operato dentro di noi, ci ha cambiati, ci ha trasformati, perché questo è il desiderio del Signore: trasformare le nostre azioni, le nostre attitudini, i nostri pensieri, perché sono i sentimenti, i pensieri che vengono dal cuore, e dobbiamo dire: Signore, cambia, opera nel mio cuore. E stasera non voglio allungarmi, perché vorrei che riflettessimo e pregassimo. Perché, fratelli, c'è un mondo che è intorno a noi che ha seri problemi dentro. Pensieri, attitudini. Lo vediamo intorno a noi. Cose tremende. L'uomo è capace, ahimè, di compiere dei gesti che noi diciamo: ma come fa? Come si riesce? Sono cose strane, no? Eppure ogni giorno, chi uccide tizio e chi uccide un altro, ma dove arrivano questo? Arriva perché l'uomo, il cuore dell'uomo è legato. E dobbiamo dire: Signore, ti preghiamo nel nome di Gesù, affinché tu possa penetrare i cuori. E noi vogliamo vedere Dio operare in mezzo a noi, e Dio opererà in mezzo a noi quando trova in noi dei cuori puri, dei cuori arresi, dei cuori che si lasciano lavare dal sangue di Gesù, cambiare, trasformare dalla grazia di Dio. Perché c'è un nuovo mondo che ha bisogno di nascere di nuovo. Nicodemo diceva, ma come si fa? Come si fa ad entrare nel regno di Dio? Gesù disse, volete entrare nel regno di Dio? Volete vedere Dio? Se l'uomo non nasce di nuovo, se non avvenga una trasformazione, non si può realizzare in maniera più assoluta. La promessa di Dio per loro che si accostano con sincerità è quello di creare Lui in noi un cuore nuovo. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Sì, Nicodemo, beati coloro che nascono di nuovo, perché loro entreranno nel regno dei cieli. Ma come può, diceva, un uomo vecchio entrare nel grembo, una seconda volta nel grembo di sua madre? E Gesù gli dice, ma tu che sei dottore della legge, non sai queste cose. E perché lo doveva sapere? Perché già se ne è parlata nell'Antico Testamento. E vi leggo un sol verso, Ezechiele, capitolo 36, verso 26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminiate secondo le mie leggi e osserviate e mettiate in pratica le mie prescrizioni. Oh, una boccata d'aria fresca. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. E Gesù è venuto a quel popolo, come Gesù è venuto per ognuno di noi, per darci quel cuore puro. Signore, ma i farisei tirano fuori prescrizioni, leggi, non ce la faremo mai, è impossibile, guai a noi, come faremo mai, cosa devo fare ancora per entrare nel regno dei cieli? E il Signore dice, io metterò dentro di voi il mio spirito. E con il mio aiuto, con il mio spirito, voi potete camminare secondo le mie leggi. E potete osservare e mettere in pratica le mie prescrizioni. Oh, c'è speranza per noi adesso. Gloria a Dio. Non solo ci sono tante leggi, tante regole, tante prescrizioni. Ma ora c'è un Salvatore che è venuto per liberarci da noi stessi. Il messaggio della grazia, il messaggio del Nuovo Testamento. Sia benedetto il nome del Signore. Vero è, fratelli, che la porta che entra in cielo è stretta. Ma gloria a Dio perché è una porta stretta, ma è una porta aperta. I farisei addirittura chiudevano la porta. E quasi quasi per loro non poteva entrare nessuno. Ma fratelli, il messaggio dell'Evangelo, l'Evangelo che noi abbiamo ricevuto, la parola di Dio che noi predichiamo, non è la predicazione. Voi tutti che siete qui, mettete l'anima in pace perché pochi di voi entrate in cielo. Che bella cosa, che bella speranza. Pastore, noi veniamo in chiesa, siamo stanchi, aggravati, e tu ci dici domenica dopo domenica che non valiamo niente, che siamo peccatori perché non sapete cosa fare qui e questo e quella. Signore, che speranza c'è per noi? La nostra speranza è Gesù. Che speranza c'è per il mio cuore? c'è la speranza che Lui la può cambiare e trasformare. Altrimenti, fratelli, se non ci fosse questa speranza, Davide non avrebbe fatto la preghiera che ha fatto nel Salmo 51, verso 10. Non l'avrebbe fatto se credeva che fosse una preghiera inutile, che non serviva a niente. Lo ha fatto perché ci credeva. Oh Dio, crea in me un cuore puro e metti dentro di me uno spirito nuovo. Perché nonostante chi sono, ti voglio vedere. Nonostante le cose che ho commesso, Signore, un giorno ti voglio vedere a faccia a faccia. E io so che non sarò abbastanza degno, non farò abbastanza per poter entrare nel regno dei cieli. Ma io so che il messaggio della grazia non è la storia, non è la testimonianza di quello che io ho fatto per entrare in cielo, ma l'Evangelo è la storia di quello che Dio ha fatto affinché io e tu potessimo entrare in cielo. Sia benedetto il nome di Gesù. Oh, beati puri di cuore, che non cercano di ingannare, che non cercano di apparire, perché non hanno il desiderio di dire io sono meglio di te, che io non sono come quel pubblicano. A che ci interessa di essere meglio degli altri? Perché noi sappiamo una cosa, che non potremo mai essere come Dio, se non per un intervento suo, se non è solo per la sua volontà. Che Egli, perché crediamo in Gesù, ci chiama Suoi figli. Sia benedetto il nome di Gesù. Sì, il mio e il tuo cuore può essere puro, perché il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Il nostro cuore può essere puro se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, nella verità, nella sincerità. Noi saremo beati quando, come dice Giovanni nella sua epistola, se diciamo di non peccare facciamo Dio un bugiardo, ma se confessiamo i nostri peccati, Egli è giusto e fedele per donarci ogni nostra iniquità. Signore, gloria a Dio. Non è beato, non è soddisfatto quell'uomo che inganna, quell'uomo che fa vedere, quell'uomo che vive la sua religione volendo colpire gli sguardi degli uomini. No, no, no. Beato è quell'uomo che è trasparente. Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Noi vogliamo vedere il Signore. Lo vogliamo vedere come Egli è. E quindi desideriamo ogni giorno non nascondere, non giustificare, ma vogliamo ogni giorno dire: Signore, lavaci, purifica i nostri cuori e dacci Tu la grazia di essere quello che noi non potremo mai essere. Compi ogni giorno in noi il miracolo di trasformarci all'immagine e somiglianza di Tuo Figlio, di colui che ha visto Dio. Chi ha visto Dio se non colui che è venuto da Dio? Signore, trasformaci. Voglio assomigliarti di più. Inchiniamo il nostro capo, preghiamo il Signore questa sera. Gloria al nome di Gesù.